Sì. Seconda lezione. Risposte alle domande della prima lezione. 1. Quali sono le altre lingue indoeuropee oltre il latino? Sanscrito, iranico, slavo, greco, lingue italiche, lingue germaniche. 2. Quali sono le varie fasi della storia della lingua latina? Nella storia della lingua latina si possono individuare varie fasi, che vanno da quella più antica, latino preletterario e arcaico, fino al 240 a.C., quando per convenzione inizia la letteratura latina, a quella più matura, latino letterario e classico, dal III secolo a.C. al I d.C., a quella già declinante, latino imperiale, dal I secolo d.C. alla caduta dell'impero romano d'Occidente nel V secolo d.C., per finire all'epoca della trasformazione della lingua in forme progressivamente modificate che passano attraverso il latino postclassico, il latino cristiano e quello medievale. 3. Dopo la caduta dell'impero romano, dove sopravvive l'uso della lingua latina? Dopo la caduta dell'impero romano, il latino della letteratura fu salvaguardato dalla Chiesa, che da un lato salvò letteralmente, specie nei monasteri, una parte del patrimonio letterario antico e, dall'altro, adattò la lingua latina ai propri fini liturgici e sacrali, facendone una lingua particolare, universale e sacra ad un tempo, grazie anche agli arricchimenti che provennero dal greco e dall'ebraico. Il latino, però, venne ancora usato per molti secoli come unica lingua scritta nel mondo che era stato romano, nelle cancellerie dei re, nella curia romana, nella liturgia della Chiesa cattolica, nella produzione dei libri, l'unica lingua era il latino, ma era un latino sempre più corrotto e sempre più influenzato dal linguaggio parlato. 4. Quali sono le lingue romanze o neolatine? Italiano, francese, spagnolo, portoghese e rumeno, oltre a lingue a diffusione locale come il ladino, parlato in una zona delle Alpi orientali, e il sardo, parlato nell'isola della Sardegna. Grafia e pronuncia del latino. Il latino usava una grafia derivata da un alfabeto greco occidentale che a sua volta derivava da quello fenicio, il più antico alfabeto elaborato dall'uomo. I romani presero il loro alfabeto dai greci, adattandolo alle proprie esigenze. Infatti eliminarono, per esempio, alcune lettere greche ritenute non essenziali, come z, z, f, e ne inserirono altre non presenti nel greco, come f e u. Nella sua storia millenaria, la lingua latina subì comunque notevoli influssi dal greco, sia per ragioni strettamente pratiche legate agli scambi commerciali, sia per ragioni culturali. Queste erano le lettere dell'alfabeto latino, inizialmente solo capitali, cioè maiuscole. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, K, R, S, T, V, X, Y, Z. La lettera G inizialmente non esisteva in latino. Una piccola conseguenza di questa assenza era rimasta anche nel periodo classico nelle abbreviazioni. C per Gaius e CN per Gneus. La G latina venne creata a metà del III secolo a.C., modificando il segno C. Le ultime due lettere lettere venne raggiunta la fine dell'età repubblicana per trascrivere i grecismi che contenevano i fonemi Y e Z, inesistenti nel latino classico. L'alfabeto latino in questo periodo non aveva le minuscole, che comparvero assai tardi, né aveva I lunga e U, che risalgono al Medioevo. Attualmente, per la pronuncia del latino sono in uso due metodi. Uno segue la pronuncia ecclesiastica tradizionale, l'altro la restituta. Nei paesi neolatini cattolici, soprattutto in Italia, prevale la pronuncia ecclesiastica, consolidata dalla Chiesa cattolica nell'uso ecclesiastico romano e raccomandata da Papa Pio X a tutto il mondo cattolico, che rispecchia in larga misura quella che fu effettivamente la pronuncia del latino in una fase precisa, seppure tardiva, della sua storia e che si è mantenuta per ininterrotta tradizione. Nei paesi germanici, invece, prevale la cosiddetta pronunziatio restituta, ovvero una pronuncia che si ritiene essere molto simile a quella del latino classico. La discussione su queste due pronunce è sempre aperta. Indubbiamente la restituta dovrebbe essere più vicina alla pronuncia di età classica, che possiamo ricostruire con sufficiente sicurezza tramite testimonianze diverse, quali le indicazioni sulla pronuncia che troviamo negli scrittori latini, in particolare nei grammatici, le iscrizioni, la forma delle parole latine prese in prestito da altre lingue fin da tempi molto antichi, le trascrizioni dal greco al latino e viceversa. È certo che la Chiesa cattolica ha acquisito il latino parlato dal popolo e non ha inventato una nuova pronunzia. Non a caso, infatti, la pronunzia ecclesiastica è più vicina all'italiano moderno, poiché le modifiche nella fonetica latina, sebbene non riflesse nella scrittura, si sono conservate nella lingua oralmente fino ai primi scritti in italiano. Inoltre, come succede anche oggi per tutte le lingue parlate in vastissimi territori, la pronunzia di certi suoni può essere diversa da località a località. Quindi non si può escludere del tutto che la pronunzia ecclesiastica e la pronuntiatio restituta siano state vive innanzitutto in epoche diverse ed anche che abbiano convissuto nello stesso periodo in regioni diverse o anche negli stessi luoghi, però in ceti diversi della popolazione. Questo il sistema fonologico del latino classico. Le vocali sono A, E, I, O, U, Y. Si distinguono vocali lunghe e vocali brevi. Le vocali lunghe sono contrassegnate da una lineetta sovrapposta, mentre quelle brevi da un segno semicircolare. La differenza nella pronunzia si potrebbe dedurre dalla differenza che esiste in italiano, ad esempio, tra la A accentata e lunga del vocabolo pala e quella breve di palla, o la O accentata e lunga di polo e quella breve di pollo. In latino le vocali brevi dovrebbero essere pronunziate più aperte rispetto alle rispettive lunghe. La lettera Y si pronunziava come la U francese o la U del tedesco, suono che si può produrre facilmente arrotando le labbra per pronunziare U e proferendo invece I. Questa pronunzia è in uso nella restituta, mentre nella pronunzia ecclesiastica tradizionale si legge I. Dittonghi. Un dittongo si compone di due vocali unite in una stessa sillaba. In latino classico i due suoni rimanevano distinti, come oggi si usa nella restituta, e l'accento cadeva sempre sulla prima vocale. I dittonghi che incontriamo nei vocaboli latini sono ae, che nella pronunzia ecclesiastica si legge e aperta, mentre nella restituta mantiene i suoni distinti. Oe, che nella pronunzia ecclesiastica si legge e aperta, mentre nella restituta mantiene i suoni distinti. Au, che si legge sempre con i due suoni distinti. Ui, che si legge sempre con i due suoni distinti. Eu e yi, che si incontrano solo nelle parole di derivazione greca e si leggono con due suoni distinti. Consonanti. Per le consonanti, secondo la pronunzia ecclesiastica tradizionale, bastano pochi accorgimenti. L'H è muta, cioè non si pronunzia affatto, sia all'inizio che nel corpo delle parole. Erba, nil. I gruppi CH, PH e TH si leggono rispettivamente C-duro, F e T, Christus, Filosofia, Teatrum. L'esse intervocalica si pronunzia normalmente sonora, rosa, asinus, mentre è sorda in principio di secondo elemento di parola composta, desiderium, presum. Il gruppo T seguito da vocale si legge z, grazia, tertius, ma si legge T dopo T, SX nelle parole d'origine greca e quando sulla I cade l'accento. Bestia, Milziades, Totius. L'X suona CS ma si legge GS sonora nel gruppo iniziale, ex più vocale, exercitus, exire, e nella parola auxilium. La Z si pronunzia sempre sonora, Zephyrus. In questo corso useremo sempre e soltanto la pronunzia ecclesiastica tradizionale. Riassumiamo comunque le principali caratteristiche della pronuncia restituta. Il segno grafico V è pronunciato come U o V, U semivocalica. Ad esempio, uva è pronunciato uva, idem winum, vino, pronunciato appunto winum, e via dicendo. La T seguita da I si pronuncia T, ad esempio gratia si pronuncia gratia. I dittonghi ae e oe si pronunciano ae e oe, ad esempio ca Esar, Cesare, si pronuncia appunto Caesar. La lettera H impone aspirazione ad inizio parola, forse non nel corpo, e PH, TH e CH, traslitterazione delle lettere greche F, Z, K, si devono pronunciare come una P, una T e una seguita da aspirazione. La Y è la trascrizione dell'omonimo segno greco. Per tale motivo va pronunciata U, cioè come una U francese o una U tedesca oppure anche come una U lombarda. Il gruppo VV, cioè UU, seguito da consonante, si pronuncia UO oppure come una sola U nel gruppo KVV o GVV dove la prima V non fa sillaba, oppure UO dove le due vocali sono intese come due vere e proprie vocali. Ad esempio, EQVS si pronuncia EQUOS oppure EQUS. Anche le grafie, a quanto dicono varie fonti, attestano questa situazione. Il gruppo VV era anche scritto VO fino a tutta l'epoca augustea. Il gruppo QVV e di conseguenza GVV nel primo secolo d.C. aveva la doppia grafia QVO, pronunciata QUO, e GVV pronunciata Q. La lettera S si pronuncia sempre sorda, come nella parola italiana semplice e come avviene ancora oggi nello spagnolo. Ad esempio, rosa si pronuncia rosa. Le consonanti C e G presentano soltanto suono velare, cioè si pronunciano sempre C e G. Per cui, ad esempio, si pronuncia acchippio. Accento. In latino l'accento tonico delle parole cade sempre sulla penultima o sulla terzultima sillaba. Ci sono solo pochissime eccezioni in cui cade sull'ultima: illic, illuc, aduc. Di conseguenza, le parole che hanno due sillabe sono sempre accentate sulla prima: rosa, amo, oro, lego, parvus, mentre quelle che hanno più di due sillabe sono accentate sulla penultima sillaba, se questa finisce per vocale lungo dittongo oppure in consonante, latina, agenda. Sono invece accentate sulla terzultima sillaba se la penultima finisce per vocale breve, leggere, dicere. Per posizionare l'accento delle parole latine occorre quindi osservare la quantità della penultima sillaba, che è breve o lunga per sua natura, caratteristica che si può rilevare consultando il dizionario, se il testo che stiamo leggendo non riporta la quantità. Divisione in sillabe. Una consonante singola fa sempre sillaba con la vocale seguente: rosa, ro. Ma, la, ti, nus. Se una vocale è seguita da due o più consonanti, l'ultima consonante appartiene alla sillaba seguente: sep, tem, oc, to, ber. Questa regola in latino vale anche per i gruppi consonantici che iniziano con la S: pis, cis. Fe, nes, tra. I gruppi CH, PH e TH sono trattati come consonanti singole. Fi, lo, zo, fia. Le consonanti P, B, T, D, C, G, F non si separano da L e R che li seguono. La, cri, ma. Pu, blicus. Due vocali consecutive vengono assegnate a sillabe diverse, a meno che formino uno dei dittonghi ae, oe, au, eu, i. Per cui divideremo le tus, au, rum, ma, i, ta, li, a. Sul, pi, Cius. Esercizi. Primo esercizio, lettura.